1997, al CIPEX, approfittando all'interno della preparazione dell'assemblea ecumenica sulla riconciliazione a Graz, il CIPEX sviluppa il tema della riconciliazione con i protagonisti della strage di terrorismo della stagione degli anni di piombo. Questo approfittando anche della presenza e della collaborazione di un condannato per terrorismo che è espiato ed è in libertà, al lavoro sociale, all'impegno sociale. Il 18 giugno 1997, in una conferenza stampa, viene presentato una proposta di legge per chiudere questa stagione di leggi speciali antiterrorismo. Partecipano alla conferenza stampa Giorgio Piacentini, il vescovo Diego Bona, presidente della Pax Christi, e suor Emmanuelle Marie, la domenicana francese.
Grazie, sentito a nome della, di questa piccola associazione CIPAX, io sono Gianni Novelli, ne sono il direttore. Ringrazio coloro che hanno affrontato le inclemenze del tempo e delle mille occupazioni anche giornalistiche di questi giorni per dedicare attenzione e poi fare il servizio dell'informazione su questo tema che è così rimosso e così sembrerebbe anche poco con prospettive di occupare almeno le prime pagine del giornale. Questa mattina abbiamo intanto tre voci che parlano di questa iniziativa del CIPAX e purtroppo ci manca la quarta voce, quella di Filippo Gentiloni, perché è un lutto familiare, è morto il fratello ieri mattina, quindi lo vede in questo momento accanto a così, in questo momento di lutto familiare, lo ricordiamo con affetto e riconoscenza, sapendo anche che abbiamo la sua piena adesione e sostegno. Il nostro momento è un momento prima di tutto di presentazione di questo appello che è nelle mani di coloro che vengono, che sono venuti e che poi verranno. Credo che facciamo così, prima Giorgio Piacentini, perché per il CIPAX ha un po' più esercitato l'arte della penna e che ha una relazione già scritta, distribuita nelle cartelline, pubblicata nel mensile di Pax Christi, l'onorevole Ennio Parrelli, non ho nominato altri, Paolo Cento, anche altro rappresentante del Parlamento qui con noi e quindi anche nostro interlocutore, e un grazie sentitissimo per la loro collaborazione che è anche ispirazione e cammino insieme. Dicevo Giorgio Piacentini prima e poi Monsignor Diego Bona, che è presidente della Pax Christi, e Suor Emmanuelle Marie della comunità delle suore di Betania
domenicane.
E poi
dovrebbe venire anche Mauro Palma, ma chi lo conosce sa che è sempre ritardatario, quindi se verso le 11:30 di Spercanti farà una comparsa, perché gli interventi noi li abbiamo pensati un po', ecco, del nostro Monsignor Diego Bona come un intervento sul tema specifico della riconciliazione e quindi anche in prospettiva di questa assemblea di Graz, che per noi è un appuntamento importante anche per questo appello che abbiamo rivolto. Suor Emmanuelle Marie ha un'esperienza sua e della congregazione che riguarda proprio il fenomeno della reclusione, il fenomeno della carcerazione, quindi ci potrà dire qualcosa in questi termini, e Mauro Palma dovrebbe affrontare più gli aspetti tecnici, gli aspetti politici, eccetera. Nelle cartelline voi trovate l'appello, trovate l'elenco dei firmatari di questo appello fino ad ora, trovate una breve descrizione del cammino che ha portato il CIPAX a questo punto, e portate, trovate anche un'intervista, proprio buio, un'intervista che Jesus ha fatto a Curcio e Messina su questo tema, e trovate soprattutto un articolo molto ampio del Cardinale Martini, cioè un intervento riportato in un articolo del Cardinale Martini che affronta per la prima volta, diciamo, in chiave teologica questo tema della colpa e della pena. Ecco Mauro Panno, avevano detto che arrivavi con grande ritardo, invece vedi, una meraviglia. Siediti. Siediti, Nigri, io tanto sto un po' ai margini qui. Ecco, quindi dicevo, questo è un po' il materiale che avete nelle vostre cartelle. Dico solo, prima di passare la parola a Monsignor Diego Bona, qualche cosa sulla specificità del nostro appello, come l'abbiamo pensato noi. Cioè il nostro, sia chiaro, è un appello alla riconciliazione. Questo è lo specifico del nostro appello. Quindi non solo e soltanto un appello in favore dell'indulto per questi reati. Questo dell'indulto è uno degli aspetti, è uno degli strumenti che può essere usato per raggiungere questa riconciliazione, e quindi questa è la sua dimensione, è la dimensione specifica del nostro appello. Il secondo punto che voglio dire è che questa riconciliazione è una riconciliazione difficile e delicata. Noi nel cammino che abbiamo svolto di approfondimento da un paio d'anni a questa parte, e di cui trovate la cronaca nella cartellina, ci siamo resi conto via via della difficoltà e della delicatezza di questa riconciliazione. Difficoltà perché c'è stata molta violenza, e delicatezza perché c'è questo ruolo, questa presenza dei familiari delle vittime che dà a questa riconciliazione veramente un'importanza molto grave, una delicatezza molto grande. E questo dei familiari delle vittime che noi abbiamo sentito, abbiamo interpellato, è una posizione chiaramente molto delicata, perché se noi possiamo dire che storicamente, politicamente questa vicenda è chiusa, come ha detto una delle familiari delle vittime, nel cuore questa posizione non è certamente chiusa. E bisogna anche dire che spesso questa posizione dei familiari delle vittime è stata usata in qualche maniera in modo un po' ipocrita, perché è stato per bloccare ogni tentativo di affrontare a fondo questo problema, è stata evocata questa presenza, questo ruolo dei familiari delle vittime. Quando poi si è trattato di corrispondere alle esigenze sacrosante dei familiari delle vittime, queste si sono dimenticate, eccetera. Quindi qui c'è un aspetto molto delicato, e quindi noi proprio nella riflessione nostra è centrale, ed è sull'inizio, questo tema dei familiari delle vittime. Fra i firmatari c'è Carol Bebe Tarantelli, che noi abbiamo sentito, che da anni si occupa di questo problema anche in chiave politica e di giustizia, e che unica, credo, ha portato avanti anche pubblicamente questo tema della compensazione in favore di questi familiari delle vittime. La terza cosa, e poi chiudo, che voglio dire è che un po' la novità di questo appello è sia nei suoi proponenti, cioè qui ci sono associazioni del mondo del volontariato, del pacifismo, del cosiddetto terzo settore fra i firmatari, ci sono sacerdoti e congregazioni religiose, ci sono tanti cittadini, quindi c'è una specificità nella società di questo mondo che oggi è un soggetto politico nuovo in qualche maniera. E poi l'intento, cioè quello della riconciliazione. Credo che questo termine sia molto importante, indica dei passi indietro che sono stati fatti per recuperare una memoria, indica la presa di coscienza quindi di questi fatti, indica dei gesti di cambiamento e quindi la possibilità di una riconciliazione. Quello che in conclusione è importante è che con questo termine si vuole sottolineare non solo la chiusura di un periodo storico, ma soprattutto il tentativo di aprirne uno nuovo, e questo credo che nel nostro paese oggi sia molto importante. Quindi questa è un po' la cifra specifica del nostro appello. Cifra specifica che ci conduce a portarlo a Graz, quindi a affrontarlo nell'ambito di questo grande avvenimento, questa assemblea ecumenica europea, dove il tema della riconciliazione è centrale. Ma credo che su questo forse il Monsignor Bona vorrà dire molto meglio, molto più a fondo, qualche cosa, per poi passare alle vostre domande.
Io ho accolto volentieri questo invito che mi è stato fatto per due motivi. Primo, perché il problema che sento fortemente, ma anche perché nell'ultimo congresso nazionale di Pascristi questa mozione del superare uno stato, direi, di emergenza e di spaccatura, di tensione, ecco, di non memoria, ecco, non memoria, è venuto fuori all'unanimità. E vorrei dire tre o quattro piccole osservazioni. Penso che toccare questo tema innanzitutto fa venire alla memoria le vittime e le loro famiglie, a cui noi pensiamo con commozione, perché hanno portato il peso, vite stroncate e una somma di dolore enorme sulle loro spalle. Credo che sia non soltanto giusto, ma sia proprio necessario cominciare a dire. Io ricordo, dato che sono vecchio, ricordo lo stillicidio di quei giorni, quando a scadenze neppure tanto lontane avvenivano questi fatti. Mi ricordo soprattutto drammatico quello della vigilia di Natale, allora stava la Garbatella, quello che è avvenuto a Piazza dei Navigatori, non ricordo più come si chiamava quel generale. E loro credo che sia anche per il sacrificio di loro, persone oneste, generose, e anche per l'impatto enorme che ha avuto la loro scomparsa, che oggi siamo qui, perché questo ha aiutato a una presa di coscienza sull'opinione pubblica, a isolare questo virus. Detto questo, però, credo che non bisogna essere prigionieri del passato, bisogna guardare avanti, perché altrimenti restiamo sempre soltanto a contemplare le ferite, mentre invece è proprio nella struttura stessa della vita e della vita dell'uomo, ecco, poter creare del nuovo. Secondo punto che vorrei sottolineare è che penso proprio che una stagione sia stata chiusa. Ecco, lì una serie di circostanze, non soltanto circostanze fortuite, innanzitutto il buon senso della gente che lavora gli operai e la gente dei campi, che non ha raccolto questo messaggio di violenza. Io non ho timore di dire violenza folle, voleva rispondere a una pretesa violenza di Stato. Adesso non stiamo a guardare il fatto, perché non è questo il motivo dell'incontro, ma non l'ha raccolta, così non l'ha raccolta il mondo studentesco, che pure veniva dal 68. E anche lo Stato ha saputo comportarsi con una fermezza. Comunque il virus è stato isolato. E poi man mano è cominciato questo processo, anche in coloro che hanno partecipato attivamente, processo di ripensamento, ecco, di ritorno, di riflettere e di rendersi conto che era una posizione, possiamo dire, sbagliata. Ecco, mi sembra che questo pericolo è radicalmente scomparso. Non fa più timore. Non fa più timore questo problema. Allora, lo Stato che ha, diciamo così, superato questo momento drammatico, in quel momento non si capiva bene che cosa poteva venire fuori, ecco, oggi ha la possibilità, ha la capacità, ma deve avere la possibilità e anche la volontà per superare una situazione che è ancora una situazione d'emergenza, le leggi speciali. Ecco, perché uno Stato di diritto non può mantenere sempre delle situazioni di emergenza. In più, questa è la prima cosa che c'è nell'appello, e in più questa visione più ampia del trovare delle forme per risanare la ferita. Non si tratta di un colpo di spugna, non si tratta di perdono, che perdono è una cosa seria e va molto più in là, Si tratta proprio di trovare delle formule o delle forme giuridiche, ecco, questo dell'indulto è una di queste, ma ce ne possono essere altre. Perché, d'altra parte, la punizione o si prende come ritorsione, diciamolo con un'altra parola, come vendetta, o si prende come rieducazione. E qui mi sembra che ci siamo sulla linea della rieducazione. E qui voglio sottolineare un altro punto, quello della non violenza. Ecco, questi fatti sono avvenuti per una risposta violenta, lucida, determinata a una pretesa violenza, come abbiamo detto, dallo Stato, no? La Bibbia dice che il male sta accovacciato alla porta del cuore dell'uomo. Credo che nell'uomo c'è proprio questo. Da una parte l'istintiva propensione a rispondere colpo su colpo, a contrastare l'avversario, a distruggere l'avversario. Dall'altro c'è tutta l'altra forma, proprio dalla dimensione del dialogo e dell'incontro e della solidarietà. Cioè, le due ipotesi nel cuore umano ci sono tutte e due. Apposta Dio dice a Caino: il male sta accovacciato alla tua porta, ma tu dominalo. Ora, cosa succede? Noi vediamo in questi nostri, chiamiamoli amici, che hanno partecipato a questa vicenda drammatica, anche sconcertante, che si è iniziato questo processo di recupero, questa dissociazione, la parola dissociazione prendetela nel senso proprio intimo, dalla violenza, dalla disinnescare il conflitto. Tanto è vero che molti di loro non soltanto sono arrivati a riconoscere, ecco, l'errore e scriverlo, dirlo pubblicamente, tanto è vero che l'opinione pubblica questo lo sa, la gente lo sa, ma anche nell'impegno che hanno preso di alto valore sociale, di lavoro, di ricostruzione del tessuto sociale che in quel momento avevano pensato veramente di sovvertire. Ecco, nell'ultimo congresso di Pax Christi quel tema della non violenza è stato sottolineato come quello che dobbiamo portare avanti per i 4 anni. A me sembra che questo sia proprio un punto, un momento, un elemento, un'occasione proprio per invertire la tendenza, disinnescare il conflitto. I conflitti ci saranno sempre, sempre, ma bisogna vedere come li risolve. Se li risolve colpo su colpo, o se lo risolve, ecco, entrando in questa dimensione costruttiva. A me sembra che qui ci siamo, allora perché non incoraggiarli? Perché è vero che la violenza ha un potere, direi, che seduce e dà altra violenza, ma è anche vero che la non violenza può essere fortemente educativa. L'ultima cosa, poi finisco perché altrimenti la tiro troppo lungo, lo prendo dalla parola riconciliazione. Questa è una parola che in questo momento ha una grande circolazione nell'ambito delle chiese, della Chiesa, e anche in vista di Graz, dove si incontreranno 200 chiese, 200 confessioni diverse, proprio su questa ricerca di riconciliazione, che viene considerato un dono di Dio ma un sorgente di vita nuova. È una parola che ha la sua verità. Non si tratta di stendere un velo sulle cose come se non ci fossero state. Bisogna guardare e recuperare la verità e l'onestà. Non si può cancellare la memoria. D'altra parte non dobbiamo essere prigionieri del passato, tale da essere impedita a fare qualcosa di nuovo. È fondamentale prendere la distanza da quello che è avvenuto nel passato e che portiamo dentro. Forse non ce ne accorgiamo neppure, è un cumulo di giudizi, di risentimenti, di rivalsa. Non si deve cancellare la memoria, ma se ne deve assumere il peso per costruire un nuovo cammino. capire fino in fondo gli errori perché non succedono più. Questa è la storia delle persone, e qui siamo nella linea delle persone, è la storia dell'Europa di questi ultimi anni, che pensate in grande quello che è avvenuto, Bosnia e non solo Bosnia, è la storia della Chiesa in questo millennio di spaccatura, come un nuovo patto, cioè ecco, che regoli il nostro vivere insieme. E la scrittura, quando parla di riconciliazione, dice che Cristo è la nostra pace perché ha abbattuto il muro. A me sembra che in questo momento il muro che divide è il restare fermi su quello che è stato, mantenersi legato al dito a quello che è avvenuto e il tenere puntato il dito. Ecco, questa è una parola nella Chiesa, la riconciliazione, ma perché non può essere una parola che entra nella società e nel tessuto sociale? Allora potrebbe anche la Chiesa ancora essere, come diceva Paolo VI, una esperta di umanità. Queste quattro osservazioni molto semplici: le vittime, un periodo chiuso, l'inizio di un processo di non violenza e la parola riconciliazione.
Grazie. Emanuele. Con una particolare vocazione a questo annuncio e una particolare esperienza anche.
Beh, in due parole, la mia comunità religiosa è nata perché delle detenute non potevano accedere alla piena vita religiosa, e davanti a questa grande ingiustizia, che ricollego un po' con ciò che ci riunisce oggi, cioè una persona per la società rimane segnata da ciò che ha fatto, a prescindere da ciò che è. Per cui era nell'Ottocento, non potendo accedere nei monasteri alla vita religiosa perché donne cadute, donne disprezzate, un giovane domenicano ha pensato di fare una nuova comunità dove non sarebbero solo delle ex detenute, perché sarebbero sempre state segnate a dito come le Maddalene, le pentite, ma dove siamo oggi, tutt'oggi, senza distinzione tra di noi, donne venute da tutti gli ambienti, dalla cattolica, dalla parrocchia, dalla vita normalissima, dalla prostituzione, dal carcere, oggi dalla droga, dal terrorismo, abbiamo avuto anche, ecco. Quindi questo è la mia realtà. Non sappiamo però niente le une delle altre, perché appunto vogliamo vivere l'oggi, l'oggi dell'uomo, della donna, l'oggi di Dio. E quindi quando, per esempio, per essere concreta, noi eleggiamo la nostra priora, anche la priora generale, non sappiamo se una volta era sul marciapiede o in aula di un'università, non lo sappiamo, proprio non sappiamo, scegliamo la donna che oggi va bene per noi. Ecco. Questo come premessa e per forse spiegare la mia presenza qui. Io con gli amici del carcere abbiamo una lunga storia, perché non facciamo dell'assistenza sociale, del volontariato sociale in carcere, ma quando una persona detenuta ci chiama, per quello che siamo ci andiamo. Adesso tra poco andremo a Venezia in due o tre, perché le detenute di Venezia vogliono riflettere con noi su detenzione e clausura. Sembra interessante. Boh, questo sono. E sono stata chiamata negli anni di piombo da persone che avevano vissuto la lotta armata, alcuni ormai sono morti. Uno è morto di infarto in carcere, altri sono in queste condizioni di libertà, direi mezza libertà, ecco, semilibertà si dice, però capiamo bene la, oppure appunto questa questo peso che c'è sempre di non potersi spostare, di essere liberi. E per molti anni andavo ogni mese a trovare sia nel braccio delle donne di un grande carcere, sia anche dagli uomini, perché sono loro ad averci chiamati per primo, a parlare con queste persone della lotta armata. E ciò che ho da dire è, lo dirò da contemplativa, non siamo suore apostoliche attive, siamo contemplative, cioè non abbiamo la pretesa di avere un'azione diretta, per riprendere un titolo della lotta armata. Ma cerchiamo di leggere il segno di ogni vicenda umana, il segno che si rispecchia nell'amore infinito del Padre, di Dio. Allora, su questa linea io direi tre cose. Una persona non è mai ciò che ha fatto, ma è ciò che è, questo è il primo punto che dirò. Il deviante è sempre specchio di una società e la prima riconciliazione avviene dentro di noi. Allora, questi tre punti rapidissimamente. Una persona, tutti noi, ecco, ha immagazzinato sin dalla nascita e anche prima con il nostro retaggio cromosomico, di temperamento, eccetera, tanta negatività. Chiamiamola violenza, se volete. Pensate a tutte le sculacciate ingiuste che abbiamo ricevuto. Abbiamo immagazzinato tanto disprezzo, E nella mia esperienza nel carcere, a contatto con le donne, soprattutto anche con gli uomini, io ho incontrato delle storie, anche per persone, penso a una professoressa di alto livello, che era in carcere per atti di terrorismo e che mi raccontò la sua traiettoria. E lei era con sua sorella molto intelligente, quindi i suoi genitori, dei terroni, hanno voluto che le figlie studiassero, non fossero come loro, e per questo hanno abbandonato la loro terra e sono saliti a Milano per far studiare le ragazze. E il papà è diventato operaio a Milano e lei, per il primo giorno di scuola, si era cucito il vestito di stoffa verde, che per lei, per la sua zona, era la cosa più bella, ricamata, eccetera, che poteva avere nel suo. E quando entrò nell'aula a Milano, tutte le ragazze hanno scoppiato dal ridere, e questa ferita mi ha detto, ma porta, dopo ha fatto l'università, è diventata professoressa, è diventata una persona che anche scriveva, ed è arrivata negli atti di terrorismo per questa ferita, ma non lo sapeva, l'ha trovato. Abbiamo parlato tanto appunto su questo punto che vi ho detto, portiamo tutti una somma di negatività dentro di noi, che se non siamo attenti, se non viviamo la riconciliazione, se non lasciamo che Dio sia Dio in noi, continua la sua strada. E facendo questo discorso con le donne che erano nel braccio delle cosiddette terroriste allora, lei è ritornata a questo episodio che aveva cancellato completamente. Mi ha detto, ma è lì la radice di tutto, è lì. E quel giorno lì si era giurato che una volta l'avrebbe fatto pagare a queste piccole borghese, eccetera, di Milano. E ha fatto pagare come? Perché adesso l'ho ritrovata, mi ha fatto venire lei in una diocesi per parlare con la gente di chiesa, quando io non sapevo che era lei ad avermi fatto venire, quando sono scesa dalla macchina e che l'ho vista per accogliere, mi ha detto, ma sei tu che mi hai chiamata? Ha detto, eh sì, divento di chiesa anch'io. Boh, non l'avevo più rivista. E fa un lavoro splendido a Milano a favore delle donne emarginate. Boh, la persona non è mai ciò che ha fatto, ma si porta dentro della negatività che in fondo rispecchia la negatività della società. Questo fatto che vi ho raccontato credo che lo dimostri, senza colpevolizzare nessuno. Certo che le ragazzine che hanno riso non hanno nessuna colpa, poverine, cioè, ma viviamo in un contesto che non è assolutamente cristiano, lo sappiamo, Don Diego, no, non è, diciamo che una società cristiana non lo è, perché appunto non teniamo conto del valore della persona e della possibilità che il male che mi porto faccia male all'altro, e io ho una responsabilità nel male che viene commesso, anche se io da brava suora, adesso che sono diventata, non faccio più un male diretto, però ecco. E il deviante è sempre specchio della negatività della società, senza condannare nessuno, senza, il male c'è, ma quando lo agisce questo male, allora la società si chiude gli occhi e lo rinchiude, sia nelle case psichiatriche, sia in carcere, dove volete, ma il grand enfermement che in Francia è cominciato nel 300, pensate, è una storia vecchia. La grande chiusura, mettere la gente che dà fastidio rinchiusa da qualche parte, perché non vogliamo vedere né sentire qualcuno che ci faccia da specchio, ma in realtà il deviante è sempre specchio per la società. Come il bambino a scuola o in una famiglia che è un po' turbolente rispecchia gli squilibri di casa, eccetera, è la stessa cosa. E se la società fosse un po' più evangelica, allora potrebbe riconciliarsi con se stessa attraverso i suoi devianti. Cioè, ciò che si fa, penso a tanti firmatari di questo appello, penso alle comunità del CNCA, del De Ciotti a Torino, in Capoabele, tutte le comunità per tossicodipendenti nate insieme agli anni di piombo, sono contemporanei. Penso a tutto ciò che fa la Caritas, ciò che fa Pax Christi, tutto ciò che si fa, accettiamo, la società accetta per tanti figli suoi, attraverso tante persone, di ascoltare chi si mette fuori dalla società, chi è marginalizzato, e di ascoltare il suo messaggio, e forse non per reintegrarlo in una società che spesso è ingiusta, ma per prenderne le lezioni, e questo è importantissimo, ciò che cerchiamo di fare per la vita religiosa noi, nel nostro piccolo abbiamo fatto evolvere la vita religiosa nella nostra piccolezza, perché ormai nessuna comunità oserebbe dire non accettiamo una donna decaduta, ma dicono però mandatela a Betania che loro vi capiscono meglio, ma non osano dirlo così di brutto. E quindi noi, con altri indulti in Vaticano da 140 anni, abbiamo obbligato le leggi della Chiesa a cambiare, ne abbiamo ancora, non siamo mai in regola del tutto noi con la Chiesa, perché quando arrivano i nostri indulti in Vaticano dicono ah beh, Betania è particolare, sì, però abbiamo allargato. Credo che questo che facciamo in piccolissimo e con il Vaticano si può anche fare nella società, ecco, e che un po' alla volta, ascoltando chi è fuori dalla società, chi è deviante, possiamo capire che ha ragione per un certo verso, senza dimenticare evidentemente tutte le vittime del male. Allora, se la società si riconcilia con se stessa ascoltando il messaggio anche di violenza, anche che fa male, ma certo il deviante rimanda un'immagine deformata della società, questo è chiaro, ma rimanda, c'è sempre un briciolo di verità, se lo sappiamo accogliere qualcosa cambia. Io tantissime volte in carcere e con questi amici ho sentito dirmi ma non vuoi che io ritorni ad essere inserito come gli altri. Ho sbagliato, non dovevo usare la violenza, adesso eravamo matti, cioè, però ritornare a fare la vita così egoista, normale, così di tutti, no. Come noi, chi entra da noi arrivando, penso, a una dalla droga, o chi, io sono responsabile della formazione, chi è responsabile all'inizio sa le storie per aiutare a ricucire, ma altrimenti non sappiamo niente. E mi dice, vabbè, io d'accordo, mi faccio suora, però non per condannare gli altri, come fanno spesso le altre suore. Non per, e io mi vergogno di diventare suora rispetto agli amici della piazza. Quindi la vergogna non è più di essere con gli emarginati, ma è l'emarginato che si vergogna di essere con gli inseriti, con la gente per bene. E questo lo dobbiamo capire. Ed è un grosso passaggio anche per gli amici della lotta armata. Perché sono tutti adesso nel sociale, più o meno, o nella, a pensare in un'altra realtà non violenta ma migliore, perché non ce la fanno con le nostre grettezze, anche loro hanno le loro negatività, anche loro hanno, non sono dei santini assolutamente, ma quando glielo mandiamo, io quando dico, ma anche tu, se quando mi chiamavano un certo gruppo di uomini, dicevo sì, ma voi ricercate della gente, mi avevano chiamata per ultima, avevano chiamato tutta la gente più in vista d'Italia, e ho detto, ma cosa state facendo? Vi fate una pubblicità chiamando le persone più celebri, siete come gli altri allora. E loro hanno abbassato la testa, hanno detto sì, hai ragione. Poi hanno continuato, però ecco. Ma accettavano quella critica, voglio dire, accettavano, in carcere ero. E poi vorrei concludere appunto che l'ultimo punto è che se tutti agiamo il nostro dolore, la nostra negatività, se mi permettete questo neologismo, cioè agire anziché riflettere alle conseguenze, no? Agire una cosa che mi fa male, faccio del male all'altro, come la bambina che dà la sculacciata alla bambola perché non la può dare a sua madre. Se facciamo tutti questo, allora il rimedio invece è dar fiducia alla persona, è uscire dal dualismo bene o male, e pensiamo al supremo male che è la croce di Cristo, che è diventato il supremo bene, no? Allora, in ogni dolore, in ogni difficoltà, noi vediamo il male, perché siamo terribilmente dualisti. In ogni delitto vediamo il male, ed è vero, però quanto bene può uscire anche da un'azione malvagia? E quanto bene può uscire da una persona che ha sbagliato dopo? E allora è lì che mi fermerei. Se diamo fiducia al bene che era sotto questa ombra della violenza armata, c'è un oceano di bene, c'è una grande voglia di vivere e di giustizia, sbagliatissima, però c'è. E credo che Dio non condanna nessuno, è detto nel Vangelo, non sono venuto per condannare ma per salvare. Quindi la prima cosa è dare fiducia, e se la società potesse dare piena fiducia, dicendo non è che diamo un colpo di spugna, non è che non è successo niente, sono successe delle cose terribili, però diamo fiducia che adesso, con la riflessione, con ciò che è successo, da tutto questo ribaltato diventa un bene più grande, e vi diamo fiducia. Vi ringrazio dell'ascolto.
Grazie tantissimo per le cose belle e delicate e profonde. Il tempo sta volando, vorrei subito le domande, perché anche Mauro eventualmente che è qui possa nelle risposte. Dunque c'è già iscritto l'onorevole Ennio Pagelli, e poi dopo.
Io volevo portare sul piano individuale sono molto toccato dalle cose che sono state dette, però poi esiste anche il fare, non esiste soltanto l'essere, anche se poi è possibile, sia mai possibile distinguere il fare dall'essere, e se sia mai possibile cancellare la memoria, e se noi non siamo anche il passato, che è quello che ci appartiene, sostanzialmente. E quindi io sarei molto più caldo, perché poi questo si deve tradurre in gesti politici, in gesti giuridici, e quindi il fare ha un peso durissimo. Io, se mi consente, pongo alcuni elementi di riflessione. Credo che l'aspetto più rilevante sia, e emerge da questa posizione, io ho avuto già occasione di parlarne in sede, diciamo, di riunione a parte, che il problema va posto senza iattanza, essendo storico e politico. Vi è una difficoltà grossa che deriva dall'assoluta commistione dell'individuale, l'individuale sentire, con quello che invece è il generale dovere, che è la società. Una commistione, come tutte le cose umane, poi il dualismo del bene e del male, in cui lei, Isabella, faceva cenno, è in commisto sempre, non esiste la divisione manichea, se non appunto in quello che San Tommaso distrusse con l'invento al momento, la contra manichea, se lo disse alla corte del re di Francia, dalla quale mi sembra che io provenga. Il problema è che tutto è commisto in modo invissuto. Si tratta quindi di operare con estrema prudenza, che secondo me è la virtù fondamentale in una situazione del genere. Porre l'accento, come giustamente voi avete fatto, per la vostra natura di religiosi, poi tra l'altro, questo vi spinge essenzialmente in questa direzione, nell'elemento individuale, quasi che tutto poi il male fosse la società, stiamoci molto attenti, ma molto, perché il male l'abbiamo ricevuto e lo ricevono tutti. Poi c'è la responsabilità individuale, e questo non dobbiamo dimenticare. Responsabilità individuale che è duplice, da un lato è verso la propria coscienza e chi ci crede verso Dio, dall'altro è verso la società, che ha le sue regole. Io non sono di dire che mi ha la formazione per cui penso che il diritto sia l'ingresso di Dio nel mondo. Però, insomma, certi ordini per vivere insieme ci sono, e ci sono e ci devono essere, e vanno rispettati. Perché faccio questo discorso? Perché sul piano del perdono non è possibile assolutamente parlare, non è possibile trovare nessuna intesa. Perché chiaro, il perdono è un fatto individuale, della propria coscienza verso se stessi e verso il Padre Eterno. Invece il termine seducente, ed è il punto di mediazione, è la riconciliazione, perché ha quel tanto di individuale perdono e quel tanto di pubblico dovere e di società, quindi, che probabilmente consente una armonizzazione delle cose. Ma non è un fatto puramente teorico quello che io espongo, e poi ci sono delle conseguenze pratiche molto precise. E il termine di concezione è vastissimo, a mio avviso, si rivolge a tutti e tutti compresi, in primo luogo le famiglie delle vittime, per le quali non siamo in grado di dare indulto alcuno, perché nessun indulto farà rivivere i morti, mentre noi con l'indulto possiamo far rivivere quelli che hanno ammazzato e che oggi sono diversi. Questo non dimentichiamo, ma non siamo degli urdi appunto da poter dire alzati e cammina. Quindi queste cose non dobbiamo dimenticare. Implica peraltro, secondo me, e giustamente, che non sia una perdita di memoria. Non dobbiamo essere prigionieri del passato, ma non possiamo neanche dimenticare, perché la memoria ci appartiene anche moralmente, non solo politicamente e giuridicamente, per fare quello che dobbiamo fare con estrema prudenza. Se non uscissimo da una chiusura di stagione politica, com'è chiusa questa stagione? Politicamente, giudiziariamente? La formula giuridica qual è? L'indulto, cancellare la legislazione di emergenza, tutte cose che si possono fare, si può studiare, si può vedere. Bisogna però tenere che ci sia una cooperazione precisa, a mio avviso, questo è un punto su cui meditare, su cui non ho convinzioni. Una attiva coscienza partecipante del tempo per poter rientrare, altrimenti è menzogna, e la menzogna non serve a nessuno, tanto meno a portata del tempo. Questo che cosa deve comportare? Non lo so, certo ci sono situazioni differenziate tra coloro che sono responsabili e che vanno in carcere. Non so come un provvedimento giuridico possa fare le necessarie distinzioni, perché alcune distinzioni andranno fatte tra coloro che hanno scontato, coloro che sono diversi, coloro che invece sono rimasti impervicacemente nelle loro posizioni, coloro peggio ancora che hanno fatto i cattivi maestri e che non hanno mai avuto ombra di pentimento di nessun genere. E insomma, ragazzi, è una cosa, è un nodo talmente complesso, per cui partendo dall'ispirazione di Pietas che vi muove e della quale in qualche modo sento di essere partecipe, forse la veemenza con cui il calore con cui metto nelle parole è una prova di questa partecipazione, se non altro che come si diventa sciocchi quando si cessa di essere appassionati, non è l'addizione, ma è di Helvetius, il famoso libretto dell'esperienza, ed è verissimo, si può parlare di queste cose come se andassi a parlare della dimensione. Ecco, quindi io dico, partiamo da questa proposizione, è una proposizione giusta, è un angolo di rituale di partenza che sposa, a me personalmente sul piano della mia condizione personale, ma questo è un altro discorso. Poi come legislatore ho questo gravoso, ma gravosissimo compito al quale pongo un limite preciso, senza iattanza storico o pseudo-storica e politica, con tutta l'umiltà che questa posizione richiede, nel rispetto di tutte queste cose alle quali io frammentariamente ho fatto appeso, non già come pretesa di dare delle indicazioni, ma come speranza di dare materia di riflessione a tutti. A me concesso a partire da me. Io ho voluto venire e vi chiedo scusa, perché purtroppo alle 12:40 c'è un impegno. Purtroppo questa vita non si può più fare. Credo che non ci sia, anche questo sia una condanna, fare il parlamentare, almeno per me che sono alla politica, non in servizio permanente effettivo, ma in servizio proprio assolutamente complementare e estremamente temporaneo.
Grazie, onorevole. Anche perché deve andare in commissione giustizia, quindi portando anche con sé il nostro appello. C'era Paola Tavella.
Io devo semplicemente portare il saluto e l'adesione di Anna Finocchiaro, che è l'amministratore delle varie opportunità, del cui ufficio faccio parte. Anna è stata la prima firmataria delle prime proposte di legge sul diritto. Anna è un progetto nel quale ha sempre creduto, lavorato e
c'è 8 ore al giorno di entrare la sera e utilizza il proprio tempo del lavoro di volontariato è credo un'esperienza di umanità che deve far riflettere, che non cancella il passato, e io credo che noi non dobbiamo cancellare. Io credo che di questo appello vada sottolineata una cosa importante, ed è il motivo per cui come parlamentare verde l'ho sottoscritto, essendo anche firmatario di due proposte di legge, una di indulto e una di amnistia rispetto alla soluzione giudiziaria per i protagonisti dei cosiddetti anni di piombo. È che per la prima volta mi sembra che uno schieramento non tradizionale di coloro che si sono sempre storicamente, sia per propria storia e cultura, sia per rapporti affettivi anche con chi quella stagione ha vissuto, ecco, oggi per la prima volta scende in campo, mi sembra, in maniera compiuta una parte di società civile cattolica. Quell'appello è firmato dal presidente delle Aghi, è firmato da associazioni ecumeniche, da tante personalità che hanno certamente punti di vista anche diversi, anche di giudizio storico su quegli anni. Io credo che anni l'abuso della violenza sia stata condizione comune della società da una parte e dall'altra della barricata, ma questo è un dibattito storico. Mi interessa oggi sottolineare che parti diverse possono, con presupposti diversi, arrivare a un cammino che ha come presupposto la riconciliazione, quindi il fatto che due parti si riconciliano, non solo una parte, ma due parti si riconciliano, rimetta in circolo la ricchezza umana e civile di tanti protagonisti di quella stagione che, pur facendo un'esperienza tragica, oggi hanno con l'umanità, fatta di uomini e donne, spesso rapporti di grande servizio umano. L'esperienza del volontariato che ci viene da chi esce 8 ore al giorno dal carcere per rientrare la sera e utilizza il proprio tempo per il lavoro di volontariato è credo un'esperienza di umanità che deve far riflettere, che non cancella il passato, e io credo che noi non dobbiamo cancellare il passato, ma che credo debba far riflettere anche sulle motivazioni che hanno determinato quel passato in quelle persone, le radici ideali e culturali. L'iter parlamentare della legge è un iter fermo. In Parlamento ci sono 4 proposte di legge, una mia, una di Alleanza Nazionale, una di Folena, una di Rifondazione Comunista, unificate su un testo unico base adesso dal relatore di Vendola. Però c'è un'ipocrisia del Parlamento, io questo voglio dire, ahimè mi dispiace che il collega Parrelli è andato via, ma di quell'ipocrisia credo le sue parole in qualche modo ne facevano trasparire un segno. Un'ipocrisia del Parlamento che continua a far finta che il problema degli anni 70 e dei protagonisti, uomini e donne di quella stagione, possa essere nascosto dietro a un altro grande problema, che è quello del rispetto sacrosanto delle vittime del terrorismo, che non possono essere chiamati in causa loro per responsabilità che competono al legislatore, alla classe politica di questo paese, alla società civile di questo paese. È da vigliacchi pensare che solo il perdono di chi ha perso padri, madri, figli e sorelle, e che giustamente ha una ferita aperta nella propria vita possa essere la condizione per affrontare storicamente quel problema. Le vittime del terrorismo, i loro familiari hanno già subito tanto, lasciandoli con i loro pensieri, il loro dolore, molti il loro perdono che individualmente hanno già dato, altri con il loro non perdono, ma anche questo legittimo perché fa parte di chi ha subito ferite, ma il legislatore, la classe politica, la faccia finita di nascondersi dietro a questo alibi, affronti coraggiosamente questo problema, che è un problema che fa parte della storia del nostro paese, oltre che con la vita di alcune migliaia di persone. Negli anni sono stati circa 6.000 a vario titolo inquisiti, processati e condannati per i reati dei cosiddetti anni di piombo, altre 10.000 persone sono state a vario titolo coinvolte. È stato un fenomeno di cui la società ha bisogno di ridiscuterlo. Per discuterlo storicamente dobbiamo liberarci dall'opzione giudiziaria, liberarci da un sistema emergenziale che in quegli anni ha rotto il patto di legalità del diritto nel nostro paese. Prima ce ne liberiamo, meglio è per tutta la società, non solo per chi è stato protagonista di quella stagione.
Grazie Paolo. Dunque, Mauro Palma è il presidente dell'associazione Antigone, che di questo e di questi problemi si impegna da molti anni e quindi ci dà anche la dimensione, diciamo, un po' più politico-storica, anche se in breve, come i tempi ci impongono.
Ma nel documento c'è in qualche modo un invito, neanche in qualche modo, direi un invito molto esplicito all'andare oltre, al superare una fase, dove superare non significa dimenticare una fase, ma significa recuperare una capacità di elaborare un lutto, recuperare una capacità di elaborare una ferita, recuperare anche una possibilità di ricostruzione della memoria, perché la memoria non si ricostruisce con la rimozione e, come già autorevolmente ricordavano gli interventi precedenti, rinchiudere, nascondere e rimuovere anche il problema e cercare di non leggere, cercare di pensare di averlo risolto. Ci invitano, dicevo, quindi a una ripresa di una memoria, una ripresa di una capacità di lettura e di ricostruzione degli anni, degli eventi, dove alcune situazioni sono maturate, quali sono le colpe della società, delle istituzioni rispetto anche alle colpe individuali, perché la colpa poi è sempre soggettiva e individuale, ma qual è la colpa simmetrica anche del contesto sociale. E qui io leggo una grandissima difficoltà istituzionale, si ricordava la difficoltà di un provvedimento di legge che è stato presentato, pensate, la prima volta nel 1989, non era ancora caduto il muro di Berlino, altri contesti storici complessivi, il fatto stesso che io vedo qui anche in questo piccolo gruppo di oggi, già almeno una metà di volti che ricordo negli anni passati a discutere dello stesso problema, è indicativo della difficoltà. Ed è una difficoltà perché anche a livello istituzionale vale il fatto che le azioni degli altri pongono il problema del nostro giudizio sulle azioni nostre anche di tipo istituzionale. E allora il problema dell'azione degli altri si riflette nel problema di qual è stata la modalità attraverso cui lo Stato ha affrontato istituzionalmente, legislativamente, questo problema. Quando non si è posto, ad esempio, il problema delle vittime per una legislazione iperpleniale rispetto ai collaboranti di giustizia. Non se l'è posto per un problema, come dire, di senso dello Stato, e se lo pone oggi rispetto ai non collaboranti. Ecco, è un problema che fa riflettere, io non dico quale sia l'immediata soluzione istituzionale, però è un problema che pone un interrogativo e forse il desiderio di rifiutare questo interrogativo è la chiave di lettura anche di una difficoltà di questo percorso così travagliato di questa proposta di legge. Io vorrei ricordare, devo dire, mi dispiace anche a me che Parrelli non sia ora presente, perché a me preme sempre ricordare in questi casi che, forse riandando un pochino indietro a due secoli fa, che il diritto penale è nato negli ordinamenti degli stati democratici non in continuità con la vendetta, ma in opposizione alla vendetta. Il diritto penale non nasce per rendere incruenta la vendetta perché ormai diventa affidata all'astrattezza dello Stato, ma nasce per contrapporsi alla vendetta. E quando nel 48 la Costituzione italiana stabilisce
che la pena deve essere rivolta alla rieducazione del condannato e quindi al suo reinserimento sociale, traduce in un testo normativo il compito del diritto penale. Il diritto penale non deve punire per vendicare, ma deve ricostruire la lacerazione che si è determinata. Ecco, questo noi dobbiamo tenere presente per giudicare non solo i singoli, ma per giudicare anche le istituzioni, per giudicare anche gli interventi legislativi. Da qui a me nasce, come dire, un auspicio di provvedimenti legislativi, di cui un provvedimento generale sia, come dire, l'albero base, ma i cui rami siano anche tutta un'altra serie di provvedimenti che vanno dalla abolizione anche delle leggi speciali, perché non si risolve nulla se noi andiamo soltanto a sanare degli effetti senza andare a rimuovere anche a monte un armamentario legislativo che poi rimane tale e quale eventualmente da utilizzare in un'altra occasione. Mi nasce da una pluralità di elementi di possibilità istituzionali che riguardino la legislazione, l'esecuzione penale, che possono riguardare anche interventi ad personam e che corrispondono anche ad una pluralità di gesti che sono venuti dall'interno del carcere e direi anche dall'ampia area che è stata coinvolta a vari livelli. Io vorrei ricordare a tutti qua che è giustamente, noi parliamo nel primo punto parliamo di chi soffre la detenzione. Esiste anche il problema di stare attenti a non assimilare quella vita lacerata e dispersa che si è avuta fuori d'Italia, magari a volte per condanne anche brevi e per difficoltà immediata anche a porsi nelle maglie dello strumento carcerario, a non assimilarla alla libertà tout court. Non è libertà tout court. Se è giusto che non sia assimilata alla detenzione, è altrettanto giusta che non sia assimilata alla libertà. È una situazione di limbo abbastanza strana e dobbiamo pensare di intervenire anche in quella direzione. E allora gli strumenti legislativi, secondo me, proprio solo per buttare là un'idea, nascono in primo luogo da una necessità dell'ordinamento di recuperare se stessi. Voi giustamente, da un punto di vista che pone l'accento sulla persona, avete accentuato l'aspetto di effetti di uno strumento legislativo per sanare i destini delle singole persone. Io pongo, non perché non condivida quelle, ma lo pongo come complementare anche l'altro effetto. Uno strumento legislativo oggi può ridare una sensatezza, una legittimità, una regolarità, un ordinamento nel suo complesso. Noi abbiamo un ordinamento penale che è uscito stravolto dalla legislazione d'emergenza. Oggi un provvedimento che riandasse a leggere e a modificare ciò che allora si è determinato, oltre ad andare incontro al tipo di esigenza da voi formulata giustamente poc'anzi, andrebbe anche incontro all'altro tipo di esigenza, quella di ricostituire un ordinamento che abbia delle caratteristiche di giustizia ben più fondate. Guardate che noi abbiamo fatto degli spostamenti molto pesanti sull'ordinamento, abbiamo centrato un ordinamento non più sui reati ma sulle singole persone, sui singoli rei. Un ordinamento che è andato, e non era suo compito, ad inquisire nelle singole coscienze, andando a chiedere agli imputati se erano dissociati, fino a che punto dissociati, quanto non lo erano e via dicendo. Questo al di là di tutte le valutazioni che possono essere fatte sulla legittimità dell'intrusione nella coscienza altrui, pone un problema a monte. È compito questo dell'istituzione? O l'istituzione deve acquisire un parametro di calmiere e neutralità che è bene che in qualche modo ritrovi? Ecco perché noi abbiamo fatto di un indulto, cioè di uno strumento automatico, lo strumento principe, non solo perché ha una sua consistenza e una sua possibilità di intervento effettivo, ma anche perché lancia un messaggio, fa recuperare a uno Stato una sua volontà, diciamo, di disegnare un sistema penale che in primo luogo è un sistema penale che risponde al dettato costituzionale. Da qui io qui chiudo, formulo, diciamo, come dire, un auspicio che questa dimensione venga colta, cioè che nella auspicata ipotesi che si arrivi ad una pluralità di strumenti legislativi e una pluralità di soluzioni sia colto però questo spirito, che non è uno Stato che in qualche modo va a mediare con i singoli le singole situazioni perché non è il suo compito, ma è uno Stato che recupera, diciamo, una sua funzione dal punto di vista del diritto dovere alla punizione, perché qui Parrelli ha ragione, una collettività ha diritto e dovere, come dire, di punire, ma recupera una sensatezza a quel punire che non la renda, anche da un punto di vista ordinamentale, in contrasto con i principi costituzionali.
Grazie. Ci sono delle domande dalla stampa.
Lasciando spazio libero alle nostre conversazioni individuali,
Manuela aveva qualcosa da aggiungere, no?
Conversazioni individuali, informazioni, incontri, c'è il nostro impegno anche tornati da questa assemblea di Graz che si svolge dal 23 al 29 giugno, dove avremo anche lì un laboratorio per incontrare altre esperienze europee, di continuare, perché è un cammino. Se Mauro ci ha detto che è cominciato almeno nel 1989, credo che non finisce. Ma speriamo soprattutto che è un tempo pesante, pesante per tutti. Grazie e teniamoci in cammino insieme. Pronto.